Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, con commento a cura di padre Lino Pedron. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli:
«Sei tu colui che deve venire, oppure dobbiamo aspettarne un altro?»
Gesù rispose:
«Andate e annunziate a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risorgono, e ai poveri viene annunziata la buona novella. Beato è colui che non si scandalizza di me».
Mentre questi se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle.
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che indossano morbide vesti dimorano nei palazzi dei re. Ma perché siete andati? A vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta. Di lui sta scritto: ecco, io mando avanti a te il mio messaggero, egli preparerà dinanzi a te la tua via».
Giovanni aveva annunciato il Messia in questi termini: «Colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pola con un fuoco inestinguibile». L'attività di Gesù non rispecchia questa presentazione. Egli è sì più potente di Giovanni, ma più potente nell'amore. Egli si rivolge a tutti con amore e misericordia. Non castiga i peccatori, ma li perdona. Gesù risponde a Giovanni proprio presentando le sue opere, che sono la causa dei dubbi del Battista, dei suoi discepoli e di tutti coloro che aspettano il Dio giudice invece del Dio salvatore. Richiamandosi a Isaia, capitolo 29, Gesù annuncia una concezione di Dio e della salvezza diversa da quella di Giovanni. Il Dio diventato uomo in Gesù di Nazaret è diverso da come se l'aspettavano Giovanni e i giudei di allora, ma è anche tanto diverso da come ce l'aspettiamo noi quando lo pensiamo nella linea della potenza invece che nella linea dell'amore. Il Vangelo della croce, il Vangelo di Gesù che ama gli uomini fino alle estreme conseguenze, dando la vita per i peccatori, mette a dura prova la fede di tutti. Lo scandalo dell'amore infinito di Dio che lo porta alla croce scandalizza Giovanni il Battista prima ancora di scandalizzare Pietro. Beati quelli che non si scandalizzano delle scelte fatte da Dio, le scelte dell'amore. Beati quelli che si convertono dalla falsa immagine di Dio e credono nel Dio del Vangelo. Per essere nel numero dei beati che non si scandalizzano di Gesù, bisogna entrare nel numero di quei poveri ai quali è predicata la buona novella. L'azione che Gesù rivolge ai poveri, ai piccoli, agli insignificanti, è la chiave per comprendere il Vangelo del Regno. Non deve meravigliare se Gesù è una bellissima sorpresa per tutti. Anche Giovanni il Battista, il più grande tra i nati di donna, rimane frastornato, e non poteva essere diversamente. Era un uomo, e anche il più grande degli uomini rimane sempre infinitamente al di sotto di ciò che si può dire sul conto di Dio e di ciò che ci si può attendere da Dio. Gesù riconosce in Giovanni un uomo fermo e inflessibile nel proclamare la verità di Dio, anche davanti ai potenti della terra. Un uomo povero e ascetico, come tutti i grandi inviati da Dio. Giovanni è colui che ha preparato la via al Signore Gesù. Per questo Gesù tributa a Giovanni un giudizio di massimo rispetto, proclamandolo più che un profeta, il più grande tra i nati di donna.
In verità vi dico, fra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dal tempo di Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli è oggetto di violenza e i violenti vogliono impadronirsene. Infatti, tutti i profeti e la legge fino a Giovanni l'hanno annunziato. E se volete capirlo, egli è l'Elia che deve venire. Chi ha orecchi intenda.
Il discorso su Giovanni però continua. Gesù riprende con l'espressione «in verità vi dico», che serve a dare rilievo e importanza a quanto segue.
«In verità vi dico, fra i nati di donna non è mai sorto uno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».
Gesù passa dalla realtà umana, stato di figlio di donna, alla realtà di figlio di Dio che solo i piccoli possiedono. Con questa affermazione Gesù sconvolge totalmente la concezione di ciò che è grande e di ciò che è piccolo. La vera grandezza è la piccolezza. Il vero più piccolo nel regno dei cieli è proprio il Signore Gesù, il quale non si presenta come il giudice adirato annunciato dal Battista, ma come il servo che solidarizza con i peccatori e dà la sua vita per loro. Gesù esprime il suo giudizio sul Battista. La grandezza di Giovanni non consiste soprattutto nell'austerità della sua vita e nella fortezza del suo carattere, ma nell'aver preparato la via davanti al Cristo. Giovanni Battista è inserito nella linea di continuità con i profeti dell'Antico Testamento, i quali hanno preparato la via a Gesù. In questo senso è il più grande, perché in lui l'attesa di Israele trova il suo compimento. Ma vi è al tempo stesso una rottura. Il regno dei cieli, divenuto vicino agli uomini in Gesù, è di una novità assolutamente radicale. In questo senso, il più piccolo nel regno dei cieli, cioè il discepolo di Gesù, è più grande di lui. Si passa così dalla realtà umana, lo stato di figlio nato da donna, alla realtà divina, lo stato di figlio del Padre, che solo i piccoli possono comprendere. Ciò che Giovanni deve scoprire, e con lui gli ascoltatori di Gesù di tutti i tempi, è che Gesù sconvolge totalmente la concezione di ciò che è grande e di ciò che è piccolo. La vera grandezza è la piccolezza, quello scomparire che si manifesta nell'atteggiamento di Gesù. Il vero più piccolo nel regno dei cieli è proprio Gesù, la cui autorità sovrana non assume i tratti del giudice adirato, ma quello di un servitore che si impegna con gli uomini e patisce con essi. Dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Verso 12. È un'espressione interpretata in vari modi. Può trattarsi, uno, della santa violenza di coloro che si impadroniscono del regno dei cieli a prezzo di dure rinunce. Due, della violenza malvagia di coloro che pretendono di stabilire il regno con le armi, gli zeloti. Tre, della tirannia delle potenze demoniache o dei loro fautori terreni che pretendono di conservare l'impero di questo mondo e impedire l'affermazione del regno di Dio. Infine, alcuni traducono, il regno dei cieli si fa strada con violenza, cioè si stabilisce con forza a dispetto di tutti gli ostacoli. Senza nulla togliere alle varie interpretazioni, il contesto di Matteo consiglia la terza, là dove dice «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci». Confrontare Matteo, capitolo 23, verso 13. L'interpretazione cristiana del Battista identifica Giovanni con l'atteso Elia, quale precursore del Messia. Il rifiuto del Battista da parte degli scribi e dei farisei è intimamente legato col rifiuto di Gesù da parte degli stessi. Chi rifiuta il Messia rifiuta anche colui che l'ha preceduto. Il destino del Messia è anche il destino del suo precursore. Questa parte del discorso si conclude con un grido di risveglio. L'uomo della Bibbia è ascoltatore della parola. Ascoltando, egli giunge alla fede. Non ascoltando, si rende colpevole. Gesù ha pienamente riconosciuto il Battista e la sua opera e gli ha tributato un giudizio di massimo rispetto, definendolo più che un profeta e il più grande tra i nati di donna.
A chi paragonerò questa generazione? È simile a ragazzi che stanno nelle piazze e rivolti ai compagni dicono: «Abbiamo per voi suonato e non avete danzato, abbiamo intonato lamenti e non avete pianto. È venuto Giovanni che non mangiava né beveva e si diceva: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e si dice: è un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere».
Di fronte a Giovanni, che è più che un profeta, e a Gesù, che è il Messia, questa generazione recalcitra, come dei monelli che si rifiutano di stare al gioco. L'espressione «questa generazione» designa tutti coloro che sono incapaci di udire, di vedere e di giudicare adeguatamente. Gesù rimprovera gli uomini di questa generazione di essere come bambini capricciosi, che vogliono essere lasciati in pace, che non vogliono essere sollecitati a fare delle scelte. Rifiutano un atteggiamento e anche il suo contrario, criticano una proposta e anche l'altra. E questo è la prova della loro insincerità e della loro cattiva volontà. I canti di gioia che invitano alla danza simboleggiano l'opera di Gesù, la sua comunione conviviale con i peccatori. Le lamentazioni indicano il Battista e la sua vita ascetica. Entrambi hanno incontrato il rifiuto di questa generazione. La generazione del rifiuto ha preso la scusa della vita austera del Battista per muovergli l'accusa di essere un ossesso. L'accusa rivolta a Gesù si riferisce alla sua comunione conviviale con i pubblicani e i peccatori, che manifestava la sua offerta di grazia per tutti e la sua misericordia. Il rimprovero mangione e beone equivale a buono a nulla, fannullone, parassita. Di fronte a un giudizio così offensivo, duro e umiliante, Gesù ha una giustificazione da presentare: le sue opere. Matteo parla delle opere della sapienza e dice che la sapienza personificata è Cristo, ma alla sapienza è stata resa giustizia dalle sue opere. La sapienza designa l'azione di Dio nella creazione e nella storia ed esprime la volontà di Dio e si lascia conoscere attraverso lo Spirito del Signore. Questa allusione alla sapienza ricorda Siracide, capitolo 18, versi da 1 a 4, dove il Signore viene proclamato giusto proprio per le sue opere. I rapporti di Gesù con i peccatori, l'accoglienza riservata loro, espressione della benevola volontà di Dio a cui egli si attiene nell'operare, diventano uno scandalo. Lo scandalo nasce dal fatto che egli, col suo comportamento, abbatte i muri che essi avevano accuratamente retti tra sé e gli altri, a salvaguardia dei loro privilegi. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite.
«Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Poiché se i prodigi che sono stati compiuti in mezzo a voi fossero stati fatti a Tiro e Sidone, da tempo in Cilicio e Cenere avrebbero fatto penitenza. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà a Tiro e Sidone sarà più mite della vostra. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Sino agli inferi sarai precipitata. Poiché se a Sodoma fossero stati compiuti i prodigi che si sono compiuti in te, sarebbe rimasta fino ad oggi. Ebbene, vi dico che nel giorno del giudizio la sorte che toccherà alla terra di Sodoma sarà più mite della tua».
I contemporanei di Gesù, che non hanno voluto credere alle sue parole, non si sono lasciati persuadere neppure dalle sue opere prodigiose. Il rifiuto delle città del lago strappa a Gesù un'esclamazione di sofferenza e di indignazione, come un lamento che sale alle labbra di fronte ad una disgrazia che poteva essere evitata. Le città fortificate della Galilea furono le prime ad essere assediate ed espugnate dai romani, fin dal 67, durante la rivolta del 67-70 che culminò nella distruzione di Gerusalemme. L'Evangelista ci vuole ricordare la maggiore prontezza dei pagani nell'accogliere il Vangelo in confronto con il popolo di Israele. L'alternativa al giudizio di condanna è la conversione a Cristo. Non esiste una terza possibilità. Il rifiuto cosciente della fede rende l'uomo colpevole. In quel tempo Gesù disse:
«Mi compiaccio con te, o Padre, Signore del cielo e della terra, che hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai saggi e le hai rivelate ai semplici. Sì, Padre, poiché tale è stato il tuo beneplacito. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo».
L'opera di Gesù è presentata come rivelazione di Dio. Le cose che il Padre ha rivelato ai piccoli sono l'intero Vangelo, cioè quella nuova comprensione di Dio e della sua volontà che è manifestata nei comportamenti e nelle parole di Gesù. I sapienti e gli intelligenti ai quali il Padre ha tenuto nascoste queste cose sono i rabbini e i farisei, che restano ciechi di fronte alla chiarezza delle parole di Gesù e irritati perché predica i poveri. I piccoli non sono i bambini, ma gli uomini senza cultura, senza competenza nelle scienze religiose. Concretamente, al tempo di Gesù erano i poveri popolani, disprezzati cordialmente dagli scribi e dai farisei. Di essi dicevano: «Un ignorante non può sfuggire al peccato e un uomo dei campi non può appartenere a Dio». Questo brano contiene un forte richiamo alla conversione rivolto a tutti, ma specialmente ai teologi. La rivelazione della sapienza di Dio non incontra l'uomo nella sua sapienza e assennatezza, ma dove smette di fare affidamento sulla propria sapienza. Dio dona la sua rivelazione a modo suo. Il cuore umano trova riposo quando accoglie come dono la bontà e l'amore di Dio e quando percorre deciso il cammino nel quale Cristo l'ha preceduto, il cammino della croce.
«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi darò sollievo. Portate su di voi il mio giogo e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio peso».
Gli affaticati e gli oppressi sono coloro che penavano sotto le pesanti prescrizioni della legge e che si sentivano smarriti davanti alla dottrina difficile e complicata dei rabbini. Gesù invita tutti costoro a cercare nel suo Vangelo la vera volontà di Dio, una volontà esigente, ma lineare e semplice, alla portata di tutti. Gesù si definisce mite e umile di cuore. Mite significa l'atteggiamento di Gesù nei confronti degli uomini, un atteggiamento lineare, coraggioso ma non violento, misericordioso, tollerante, pronto al perdono, ma anche severo ed esigente. Umile indica l'atteggiamento ubbidiente e docile alla volontà del Padre, un atteggiamento interiore libero e voluto. Il riposo che Gesù offre corrisponde alla promessa biblica di pace e felicità. Al seguito di Gesù, la volontà di Dio non è più un giogo oppressivo e duro, ma genera già ora quella pace gioiosa promessa agli umili e ai miti, garanzia della salvezza definitiva. Gli insegnamenti degli scribi e dei farisei, invece, Sono pesanti fardelli che impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Confrontare Matteo capitolo 23 verso 4. E producono allontanamento da Dio e disperazione di potersi salvare. Al contrario, il carico di Gesù è leggero. La religione cristiana non consiste nell'osservanza della legge giudaica, ma nell'entrare nel rapporto del figlio con il padre, assumendo l'atteggiamento dei piccoli. Tutti coloro che sono disillusi da ogni forma di religione che non salva e appesantisce la vita sono invitati a seguire Gesù, che porta al mondo la religione vera e definitiva. Gesù si presenta mite e umile di cuore. Mite significa il suo atteggiamento accogliente e misericordioso verso gli uomini. Umile di cuore indica il suo atteggiamento ubbidiente alla volontà del Padre. Gesù non è un maestro autoritario. Egli non impone agli altri i pesi che prima non ha portato lui. Il giogo è suo, perché l'ha portato lui per primo, ed è leggero, perché non contiene ordini assurdi e impossibili. Lo ricordava Pietro nell'assemblea degli apostoli e degli anziani a Gerusalemme. Or dunque, perché continuate a tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i vostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati. Confrontare Atti capitolo 15 versi 10 e 11. E la prima lettera di Giovanni ci assicura: i suoi comandamenti non sono gravosi. Confrontare la prima lettera di Giovanni capitolo 5 verso 3.